Francesco Pini, buongiorno.
Buongiorno.
Ben ritrovato. Diamo i numeri, diamo i voti. Dai un voto in, così, partiamo. Dai un voto al mercato della Juve.
Ma allora, per la situazione che ha trovato Como lì, arrivando a giugno, io do un 7,5 assolutamente abbondante.
Ok.
Ha risolto dei casini pesantissimi, tralasciando qualcosa che era però fisiologico, per esempio Kelly, però ha creato una Juve con dei doppi reparti praticamente in tutte le zone del campo, se non sui terzini. Ha creato una linea di centrocampo a 4 con sostituzioni di livello con Benes e McKenny a Locatelli e Turan. Davanti abbiamo due uomini per ruolo di livello alto in entrambi i casi, perché Openda, il Diz con Seisao, Zegrova e David Vlahovic mi sembrano dello stesso livello o addirittura superiori. E sono stati fatti fuori tantissimi esuberi, come per esempio Arthur, come per esempio Douglas Lewis, come per esempio Savona.
Era un esubero Savona per te?
Per me Savona non era pronto per la Serie A.
Ah, addirittura?
No. Come non lo è Kelly.
Però il Kelly che abbiamo, che stiamo iniziando a vedere, che abbiamo visto in particolare col Genoa, un po' si sta, secondo me. Ma non dico che si stia rivalutando, no, perché comunque il giocatore quello è, però secondo me si sta davvero inserendo bene in questo modulo adesso, in questo modo di giocare.
Ma allora, intanto bisogna ricordare che in quella zona di campo Tudor ci vedrebbe Cabal, che ovviamente è un altro che stiamo recuperando ancora, e che l'anno scorso aveva comunque fatto bene fino all'infortunio, ricordiamocelo. Anche la partita contro l'Inter è stata una partita importantissima, con assist, difendeva bene, cioè è un giocatore comunque importante. Kelly in questo momento ne fai di che ci sta virtù, però ogni volta che c'è una discesa dalle sue parti io mi aggrappo alla sedia. Cioè, io credo che lo stadio sia un po' lo stesso o da casa, cioè sono quelle cose sulle quali non ti senti mai
sicuro,
sempre tranquillo, sicuro, dove dici vabbè, vado sul liscio, cosa che invece ti dà Bremer. Cioè la Juventus con Bremer, ragazzi, è cambiata completamente su 8 partite ultime, ha fatto tra l'anno scorso e questa, la Juventus 8+2 sono 0 le subite, e questo non è un dato sul quale non si può fare affidamento. È un giocatore che ti cambia un reparto intero e ti fa giocare anche meglio il centrocampo.
Pensa che c'è qualcuno che lo ha anche un po' così criticato perché non visto al meglio contro il Genoa. Io credo che avesse, non dico paura, no, però comunque il Genoa ha dimostrato di voler giocare una partita estremamente fisica. Quindi un po' magari di timore puoi avercelo, no, visto che sei reduce da un infortunio gravissimo, e credo che sia normale avere un attimino più la voglia di tirare indietro il piede.
Guarda, io l'ho visto in entrambi i casi, parlo sia di Parma che di Genova, l'ho visto sempre sul pezzo, comunque mentalmente, magari qualche ritardo di condizione dove magari lui vuol provare lo scatto e non gli viene come vorrebbe, ma cioè, anche a Genova saltava in testa gli avversari, si tuffava sui palloni, cioè è un giocatore troppo importante, lo sarebbe per qualsiasi squadra, questo è un giocatore che vale oggi più di 100 milioni, perché un difensore così non c'è.
No.
In Italia non ce ne sono, in Europa devi andare a cercarli, cioè ce ne sono forse
e pagarli tanto livello. Soprattutto
no, sì, ma anche perché è un giocatore legato alla maglia, è un giocatore legato al gruppo, è un giocatore che nonostante l'infortunio in tutti i mesi di solitudine continuava a fare post e richiami anche sui social a favore della Juventus, cioè, è uno di noi veramente, quindi è veramente un baluardo difensore juventino vero, dal quale possiamo solo, come dire, rafforzare tutto il reparto difensivo. Vedete che con lui anche i vari Kalulu, Gatti stesso che l'ha dichiarato anche l'altro giorno, ha detto sono 4 anni che giochiamo assieme e abbiamo degli automatismi che senza di lui non ci sono, anche per sicurezza. Come fai a fare a meno di uno così?
Impossibile.
Io penso che la Juve poteva fare un'operazione, la ciliegina sulla torta non sarebbe stato un altro centrocampista o un terzino destro aggiunto, perché comunque li puoi adattare, almeno fino a gennaio, poi andrà a rivedere. Ma io che ritengo Di Gregorio un gran portiere, per Donnarumma avrei fatto carte false.
Davvero? Non è che dovevi fare carte false, dovevi indebitarti fino al collo per Donnarumma.
No, perché? Perché? A 35-40 milioni sì, ti l'ha comprato.
Sì, però gliene da 12 20. All'anno.
Ma non ho mai fatto finire la frase. Ah, in Italia non avrebbe mai chiesto quella cifra.
Okay.
Juventus.
Può permettersi.
All'anno dell'Europeo era vicinissimo a venire alla Juventus, ne erano convinti anche i vari difensori della Juve che giocavano in nazionale, che raccontavano che Gigio era in arrivo praticamente, mm-hmm. è rimasta una cosa un po' sospesa. E a 40 milioni vendi Di Gregorio, fai una plusvalenza, a 40 milioni vai a prendere il portiere più forte del mondo, che ti cambia le squadre, perché noi che abbiamo avuto Buffon per una vita sappiamo cosa vuol dire avere il portiere più forte del mondo tra i pali.
Hai ragione, però credo che non fosse questa, lo sappiamo tutti benissimo, la priorità in casa Juve, anzi c'erano tante altre situazioni, però capisco effettivamente che l'opportunità era più che ghiotta. Ora al City non so se mai lo rivedrai, no? Poi.
No, ma anche perché va a giocare in una squadra dove il contesto calcistico è esattamente quello del Paris Saint Germain, di Luis Enrique, cioè una squadra che parte dal basso. Cosa se ne fa il Donnarumma se quei piedi non sa giocare come quelli che partono dal basso? Tanto valeva provarci, anche perché visto che raggiungiamo di plusvalenze, questa è l'unica che avrei messo in piedi subito, perché ripeto, Di Gregorio ha un valore secondo me importante oggi, perché è cresciuto tanto ed è un grande portiere, ripeto.
Sì, sì. Lo ha dimostrato anche col Genoa.
Esatto, un grande portiere è un grande portiere. Buffon, Zoff e questa gente qui erano dei poveri cucco, che è una cosa diversa.
Lui è quel portiere però che riesce a dare sicurezza, o comunque ci sta riuscendo, ci è arrivato pian piano. L'anno scorso a inizio campionato ovviamente abbiamo dovuto conoscerlo e capire, certo, anche, no? E fidarci soprattutto un po' di lui. C'è una domanda per te, perché Gianni ti chiede la tanta sofferenza avuta con il Genoa, secondo te da cosa è dipesa? Dalla preparazione, perché sono le prime partite, però se giochiamo così anche poi prossimamente dove possiamo andare? Partiamo già col pessimismo, vai.
Mamma
vai.
Mia, ragazzi, siamo benvenuti a settembre. Stiamo parlando dei morti qua, non so. Allora,
wake me up when September ends, di che cantava, no?
Esatto, con tutto il rispetto. Io capisco le visioni di gioco, anche perché il Genoa ha fatto 25 minuti di pressing altissimo, vero, e di vero, grande corsa. La Juve ha rispettato tantissimo l'avversario l'altro giorno. Cioè, io mi sono accorto di una squadra che attendeva, una squadra che voleva sfogarsi. Poi è ripartita più volte, già a metà del primo tempo, e David si è mangiato un gol che se Vlahovic avesse mangiato l'avremmo sbranato, no? L'anno scorso, infatti, io in diretta ho detto delle cose che erano quelle, cioè si è divorato un gol pazzesco, non te lo puoi divorare un gol del genere, mi spiace, non alla Juventus, non in Serie A.
Sì, non mi è piaciuto il David visto col Genoa, ammettiamolo. No,
anche perché non ha ancora, a parte che non gioca per la squadra al momento, ma fa un po' di confusione. Se lui mi fa il 9 in area, ogni pallone che tocca lo butta dentro, un conto. Se oltre a non farmi il 9 fa anche casini fuori dall'area, allora diventa un problema, preferisco far giocare gli altri in questo momento. Poi è vero che l'hai preso al zero, è un parametro giovane, lo voleva mezza Europa, è uno che comunque segna molto, le statistiche sono della sua, e quindi per carità non distruggiamo David per un gol sbagliato. Però io ho visto una Juventus comunque che ha rispettato l'avversario, che ha aspettato, che è cresciuto di tono e che poi ha segnato senza poi subire niente, anche perché io continuo a ripetere che quel calcio d'angolo, per me, andatelo a rivedere 500 volte, quello regalato al Genoa nel finale, era su un pallone che per me era fuori. Cioè Di Gregorio va a togliere dal palo una palla che era già fuori.
Sì, è vero, vero. Sì, 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 stava girando clamorosamente il pallone, quindi forse un po' la
però
paura era quella.
Largo.
Però stava uscendo, sì, non era il caso.
Ci siamo difesi bene, al Malassi non è facile andare a fare delle gare contro il Genoa, e quest'anno sarà difficile per molte.
Assolutamente, sono d'accordissimo. Vabbè, poi io il Genoa purtroppo devo viverlo da vicino, perché c'ho una famiglia genoana, quindi sono obbligata a subire anche le trasmissioni di vario genere che si dedicano a loro. Gli ultimi due colpi che sono stati fatti appunto in chiusura di mercato raccontano ovviamente di una Juventus che non è riuscita a concretizzare quello che era il grande obiettivo di questa stagione, è inutile negarlo, ovvero Colomouani. Ti ha deluso la difficoltà continua che la Juventus appunto ha avuto col PSG? Ecco, poi adesso questo prestito secco al Tottenham, da cui magari ne uscirà assolutamente vincente, no? Il giocatore, e magari a giugno con la partenza di Vlahovic torni a parlare di Colomouani.
Ma non lo so, io quelle cifre sono d'accordo con il ragionamento fatto dalla Juve, siamo andati troppo oltre, troppi soldi, loro hanno capito che il giocatore voleva Torino, che la Juve voleva il giocatore, e quindi hanno cominciato a giocare come si fa a scacchi, ma come ho lì, ve lo posso raccontare perché mi è stato detto da giocatori della Juventus molto recenti e meno recenti, è uno che non si fa influenzare neanche dai 100.000 euro, ha fatto delle trattative quest'estate in uscita, dove non ha mollato i giocatori anche per centinaia di migliaia di euro. Lui parlava di milioni l'altro giorno nell'intervista, dicendo che a volte i milioni che noi raccontiamo esserci di distanza sembrano pochi, in realtà sono quelli che fanno la differenza per il bilancio. A me piace molto come ragiona, cioè alla Juve se vuoi comprare i giocatori li compri alla cifra che diciamo noi e noi li compriamo alla cifra per i quali possiamo arrivare a comprarli.
Giusto.
Cioè non facciamo un mercato, quindi non ci dai Colomoni che vuol venire, trattiamo per 2 mesi e mezzo, 3, si rendono conto di avere Vlahovic in casa, a quel punto cosa fai? Investi su Openda e Zegrova che sono dei prestiti che puoi riscattare, mm-hmm, e sono giocatori che se stanno bene, se stanno bene, lo dico definitivamente, è molto molto chiaro, fanno la differenza in Serie A. Perché Zegrova è un giocatore allucinante, se sta bene arriva da un problema di pubalgia, si è operato l'anno scorso, quindi
vero,
è in fase di recupero, ma è un giocatore che ha dei numeri pazzeschi, grandissima qualità, un driblomane, uno che a noi l'anno scorso ha fatto dei risorci verdi, facendo tra l'altro l'assist per David.
Mm.
E l'altro è un giocatore che sa fare l'esterno, sa fare il 9, sa fare l'11, cioè Openda.
Che due anni fa Openda, Francesco, ha segnato 24 gol. No, due anni fa, l'anno scorso non è andato benissimo.
No, l'anno scorso purtroppo ha fatto l'infortunio.
L'anno scorso tutto l'Ipsia non ha girato come doveva, però l'anno prima su 33 partite ha segnato 24 gol. Non sono pochi.
No, ma ti dico, certo, non sono pochi. È il giocatore che purtroppo ha fatto nel contratto, fece sfortunare Bremer. Però, cioè, avercene, dico così, avercene, si è preferito andare su due piuttosto che su uno, a me va benissimo, perché è più scelta, le competizioni sono tante, guardate Vlahovic come sta con un po' di, come dire, con un po' di concorso e con un giocatore in panchina, anzi quando lui deve fare il secondo che ha meno responsabilità, guardate come rende più tranquillo, magari può essere ancora meglio la cosa in questo senso.
Ci piace il Vlahovic di oggi, questo è poco ma sicuro?
Ci piace, però attenzione, non confondiamo le cose. L'anno scorso è partito con 4 gol nelle prime 3.
Vero.
L'anno prima con 5 gol nelle prime 6. Non è che è cambiato.
No, no, lo dobbiamo valutare secondo me a campionato in corso. Hai ragione, non bisogna farsi...
Anche perché Tudor l'ha detto, deve rimanere in questo mood. Lui intendeva dire proprio questo. Cioè deve avere la voglia di giocare che c'è adesso, di rendere che adesso. Perché se poi va in difficoltà e diventa cupo e si spegne, come ha già fatto negli altri 2 anni... Allora siamo punto a capo.
E soprattutto deve confermarsi il leader di cui ha parlato Thuram proprio anche nel finale di gara col Genoa. L'ha definito un leader. Quindi questa, anche se è l'ultima stagione, anche, chissà che qualcosa non possa capitare nel corso dell'anno.
Esatto.
Tu gliela dai ancora una possibilità?
Certo, ma perché? Allora, un giocatore se si mette con la testa giusta può anche sbagliare i gol. L'importante è l'atteggiamento. Lui l'anno scorso quando sbagliava i gol veniva criticato anche dal sottoscritto perché sbagliava i gol, si nervosiva con i compagni.
È vero.
Gli mandava a quel paese, sbracciava quando veniva cambiato, faccia cupa in panchina. Se tu invece hai un atteggiamento come questo, tu puoi anche sbagliarli i gol, ma fai comunque il bene del gruppo. Tant'è vero che il gruppo riconosce il valore del tuo lavoro. Quindi, chi lo sa, tante volte noi ragioniamo come se i giocatori a parametro zero fossero per forza da salutare, finiti. Non è così nella storia del calcio, non è sempre stato così. Tanti giocatori con il contratto in scadenza poi fanno una stagione meravigliosa e magari trovano poi un contratto ponte, un contratto definitivo a cifre minori che soddisfa tutti e le cose cambiano, oppure ci saluta e grazie, arrivederci, e la Juventus si libera di un ingaggio da 20 milioni lordi l'anno.
Ora ti faccio l'ultima domanda, che so che è la tua risposta sarà scontata, però mi piaceva l'idea. Allora ti do 4 nomi dei grandi affari sfumati in casa Juventus e tu mi devi dire qual è secondo te quello che si rimpiangerà con anche nel tempo da parte appunto non soltanto dei tifosi ma anche della dirigenza. E ti dico Antonio Conte, rido perché so già che mi dirai lui, Antonio Conte, Gasperini, Sancho e Colomoni.
No, beh, ma non c'è
lo
gara.
Lo so,
dai.
Fa ridere farla a te questa domanda, però...
Non c'è gara, io continuo a confermarvi che da Torino Gasperini non è mai stato contattato.
Okay.
Una voce che se la mette in giro da qualcun altro, la Juve non ha cercato Gasperini, mm-hmm, non l'ha proprio cercato. La Juve ha cercato Conte e poi è rimasto su Tudor, finito. Gli altri due, come fai a paragonarli ad Antonio? Poi io so che qua ci sarà qualche juventino che dirà, ma come ancora? Io toglierei la stella allo stadio perché è rimasto
sì,
a Napoli.
Arriva sempre qualche
ragazzi.
Messaggio così, anche che non c'entra niente.
Esattamente, è un professionista, cioè non è che si valuta in base a dove sta a lavorare. Secondo me è il numero uno per ricostruire. Se Tudor saprà farci cambiare a tutti idea, ragazzi, saremo i primi a inginocchiarci e ringraziare Igor Tudor, che mi sta piacendo molto comunque, io lo dico perché ha creato una squadra in poco tempo e ricordiamoci cosa ha preso in mano da Thiago Motta nel momento in cui l'ha presa. Cioè noi eravamo un fazzoletto bagnato, pieno di lacrime, da buttare sul marciapiede. Con 7 gol presi in 2 partite, appena uscita la Coppa Italia con l'Empoli, freschi di eliminazione della Champions, una squadra che non rispondeva più agli stimoli. A Firenze, se vi ricordate, la Juve perdeva gol e non rispondevano in campo i giocatori.
Era come se davvero si fosse interrotto clamorosamente qualcosa. L'ha detto più volte, ho preso questi ragazzi come se fossero stati in un buco nero quasi.
Certo. E ha messo la squadra in queste condizioni di essere squadra. Non saremo belli come il Napoli perché non c'è quella qualità. Non saremo con la rosa come l'Inter perché non siamo a quel livello. Ma attenzione, perché poi io mi ricordo certi campionati, poi improvvisamente vinti la squadra che inizio stagione venivano date per quinto, sette. Occhio,
e se lo dice Francesco Pini bisogna assolutamente segnarsela questa frase.
No,
e
non
credo.
Sto dicendo che non vince il campionato, attenzione,
no.
Riportano questo.
No, no, tranquillo occhio. Che i podcast poi li facciamo giusti, non ti preoccupare,
no,
riportiamo niente del genere.
Non voi. Gli amanti dei clickbait, come si dice, no? Non voi.
Grazie Francesco.